Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi francescani, storia, teologia e spiritualità, anno 2006. La vita di altissima povertà, fiorita nella perfetta vita comunitaria di preghiera e di penitenza che si menava alla Porziuncola, è stata infine sintetizzata e codificata dal padre San Francesco nel capitolo VI della Regola Bollata del 1223, approvata dal Papa Onorio III. I frati non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcun'altra cosa. E come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al Signore in povertà e umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia. E quanto San Francesco ci tenesse all'osservanza fedele della regola in tutta la sua ricchezza di vita evangelica, lo sappiamo anche dal suo testamento, con le sue ultime volontà, che sono appunto «il mio testamento», dice il santo, «che io, frate Francesco Poverello, faccio a voi, miei fratelli benedetti, perché osserviamo più cattolicamente la regola che abbiamo promesso al Signore». E di fatto si deve dire che la Porziuncola è passata alla storia dei secoli seguenti come il primo santuario della fedeltà alla regola. E le schiere di santi francescani, che lungo 8 secoli di tempo hanno sostato alla Porziuncola, ammirati del modello di vita evangelica che si offriva ai loro occhi e alla loro esperienza, garantivano ancora più la solidità nell'ordine serafico dell'impianto di vita povera e penitente vissuta sempre sotto gli occhi materni di Santa Maria degli Angeli. Dopo San Francesco, dopo Santa Chiara e i primi compagni, infatti ecco i grandi santi come Sant'Antonio di Padova e la Beata Angela da Foligno, San Bonaventura da Bagnoregio e San Bernardino da Siena, San Giacomo della Marca, San Giovanni da Capestrano e così via, per tutti gli altri santi e sante che di secolo in secolo, fino ai nostri giorni, sono stati qui a venerare questa culla mariana dell'ordine, ad abbeverarsi alle prime e più pure sorgenti della spiritualità francescana, a dissetarsi alla scaturigine della povertà e di ogni altra virtù evangelica da vivere sui passi alla scuola del serafico padre. Ed è per questo che nei riguardi della Porziuncola bisognava sempre conservare intatta la volontà di San Francesco, il quale volle che restasse sempre sotto l'autorità del ministro generale, come scritto nella Leggenda Perugina, e raccomandò insistentemente ai frati di custodirla come tesoro primario e inestimabile dell'ordine. «Guardatevi, figli miei», affermava il santo, «dal lasciare mai questo luogo, che, se ne foste cacciati da una parte, rientratevi dall'altra, perché codesto luogo è veramente santo e abitazione di Dio. Perciò, figlioli, stimate degno di onore questo luogo, dimora di Dio, e con tutto il vostro cuore, con voce esultante, qui inneggiate al Signore». Ugualmente, il Celano riferisce che San Francesco, personalmente, amò questo luogo più di ogni altro e comandò ai frati di venerarlo con particolare devozione, perché diceva di sapere, per divina rivelazione, che la Beata Vergine, fra tutte le chiese innalzate a suo onore, amava quella con particolare devozione, e perciò il santo la preferiva a tutte le altre. E San Bonaventura a sua volta conferma scrivendo che San Francesco amò questo luogo più di tutti gli altri luoghi del mondo. Questo luogo, al momento della morte, raccomandò ai fratelli come il luogo più caro alla Vergine. proprio qui egli volle chiudere i giorni della sua vita terrena per passare nell'aldilà del paradiso, allorché chiese che lo portassero a Santa Maria della Porziuncola, come riferisce San Bonaventura, per rendere a Dio lo spirito della vita, laddove aveva ricevuto lo spirito della grazia. In definitiva, il Celano presenta la spiegazione più concreta della personale e intima predilezione di San Francesco per la Porziuncola, affermando che il santo, nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli, era favorito e onorato da grazie celesti più abbondanti e da frequenti visite di spiriti angelici. E nella leggenda perugina si legge: «Noi, che siamo vissuti col beato Francesco, attestiamo quello che egli disse di questa chiesa, impegnando la sua parola, a motivo della grande grazia che lì gli era stata fatta e come gli era stato rivelato. La beata Vergine predilige questa chiesa tra tutte le chiese del mondo che le sono care». E per questa chiesetta San Francesco ottenne dal Papa Onorio III il dono dell'indulgenza della Porziuncola, il perdono di Assisi, dopo l'apparizione del Signore con la beata Vergine Maria. Quanto all'amore straordinario di San Francesco alla Madonna, vale anche per lui la legge della proporzione, secondo cui quanto grande è l'amore a Cristo, tanto grande è quello a Maria, né può essere diversamente. E si comprende facilmente allora che se l'amore di San Francesco a Gesù può essere definito senza confronti, anche l'amore di San Francesco alla Madonna, dal Celano e da San Bonaventura viene definito indicibile. E possono bastare soltanto gli scritti mariani di San Francesco per testimoniare l'altezza e la profondità del suo amore alla Divina Madre, di quell'amore ardente e palpitante trasmesso in continuità lungo i secoli a tutta la grande famiglia dell'ordine serafico. Due sono gli scritti mariani principali di San Francesco: il saluto alla Vergine e l'antifona mariana che accompagna l'intero ufficio della Passione composto dal Serafico Padre. Sono scritti molto brevi, ma densissimi di contenuto teologico mistico sul mistero ineffabile di Maria Santissima, quale Immacolata Vergine, sempre piena di grazia, contemplata in piena luce trinitaria, quale figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo, e in luce cristologica, quale palazzo, tenda, casa, vestimento del Verbo incarnato, al quale ella ha dato la sua umanità per la nostra redenzione, stando sempre a lui unita e inseparabile, quindi quale corredentrice universale e mediatrice di ogni grazia presso il Santissimo Figlio diletto, nostro Signore e Maestro. Ed è significativo riflettere che la radice sempre viva dell'immenso amore di San Francesco alla Madonna, come anche dell'amore di Santa Chiara, resta sempre la piccola, umile e dolce Porziuncola di Santa Maria degli Angeli. Tesoro di grazia, lasciato in eredità a tutti, ma soprattutto ai figli e alle figlie dell'ordine serafico. Che cosa è rimasto oggi dell'antica Porziuncola? A guardare con gli occhi all'esterno si ritrova ancora, intatta e sempre suggestiva nella sua originaria bellezza, la chiesetta di Santa Maria degli Angeli, con le sue antiche pietre annerite. È da oltre 3 secoli che essa è custodita nella grande basilica, provvidenzialmente costruita per ordine del Papa Domenicano San Pio V. Si possono vedere inoltre, scoperti alcuni anni fa nella cripta della basilica, i resti delle fondamenta di una casa che era in uso dei frati fin dai primi tempi. E vicino alla chiesetta si trova la Cappella del Transito, che fu la cella dove San Francesco passò da questa vita all'altra, cantando Sorella Morte, come riferisce lo Specchio di Perfezione. Attualmente, invece, sul fianco esterno del santuario si trova una serie di grandi costruzioni che fanno ala alla basilica, per la dimora dei frati, per i frati che vengono da ogni parte a venerare i luoghi del francescanesimo, per i capitoli generali dei frati, per la presenza di altri istituti e comunità religiose. Non c'è più, ovviamente, l'incanto naturale del bosco e delle povere capanne per la dimora dei frati. Non appare più lo spettacolo edificante di quella vita di povertà e di umiltà, di preghiera diurna e notturna, di penitenza a tutta prova, dei frati di Santa Maria, che, almeno per diversi secoli, hanno animato e santificato questo luogo di grazie senza numero. La trasformazione del luogo e l'attrazione dei ricordi francescani ha portato qui, via via, pellegrini e devoti sempre più numerosi. Per questo oggi, con il gran turismo in atto, sono milioni di persone, credenti e non credenti, che di giorno in giorno si presentano in questo luogo per cogliere qualcosa che aiuti a migliorare la propria vita, alla scuola del Serafico Padre e dei suoi figli. Purtroppo la realtà così suggestiva, anche visiva, dell'ascesi e della mistica che la Porziuncola offriva nei tempi andati, con la radicale vita evangelica dei frati di Santa Maria, è andata perduta. Non ha più retto, come già la stessa leggenda perugina ci fa sapere, con un linguaggio che sa chiaramente di rimpianto e di nostalgia. Ma più tardi il numero dei frati e delle persone che si riunivano in questo luogo si accrebbe più che non convenisse, soprattutto perché tutti i frati dell'ordine erano obbligati a convenirvi, unitamente a quanti intendevano farsi religiosi. Inoltre i frati sono oggi più freddi nella preghiera e nelle altre opere buone, più inclini a conversazioni futili e inconcludenti e facili a ciarlare di novità mondane. Ecco perché quel luogo non è più trattato dai frati che vi dimorano e dagli altri religiosi con quella riverenza e devozione che conviene e che mi sta a cuore. A queste parole della leggenda perugina sul decadimento della vita dei frati alla Porziuncola si debbono accostare e riferire anche altre parole di castigo, come riferisce il Celano, che il Serafico Padre pronunciò per coloro che, con la loro vita incoerente, disonoravano questo luogo così sacro. Chi lo profana sarà più gravemente punito. Difatti, è una grande responsabilità avere un sì grande tesoro di grazia, che dovrebbe produrre sempre frutti di santità, conservandosi quale specchio dell'ordine in umiltà e altissima povertà, per la più radicale vita religiosa, esemplare, perfetto, di tutte le perfezioni evangeliche a tutti i luoghi. Nessuno potrà mai negare, infatti, che pur con le inevitabili e necessarie trasformazioni dell'habitat e dei mezzi di apostolato esterni, soltanto la custodia della perfetta vita evangelica della comunità religiosa di Santa Maria degli Angeli della Porziuncola, in questo santuario della fedeltà alla regola, può salvaguardare quella radice sempre viva e feconda, quella radice mariana e francescana che ha donato alla Chiesa e all'umanità, di secolo in secolo, i grandi santi francescani, fino agli ultimi del XX secolo, di cui ricordiamo particolarmente San Leopoldo Mandic, San Massimiliano Maria Kolbe, San Pio da Pietrelcina, il beato Gabriele Maria Allegra. Sono essi, infatti, la gloria vera e perenne della Porziuncola Mariana e del Poverello di Assisi. San Francesco, Alter Christus, Perfecta Imago Christi. La persona di San Francesco d'Assisi continua e continuerà a fare storia viva, storia vissuta lungo i secoli e i millenni del mondo in cammino verso l'eternità. La persona di San Francesco d'Assisi, di fatto, non è come la persona di altre figure ritenute grandi, che pur continuano ad essere presenti nei libri di storia, ma che in realtà non fanno più storia e anzi dalla stessa storia talvolta vengono accantonate. La persona e la vita di San Francesco d'Assisi vengono presentate nelle fonti francescane, descritte in bellezza tanto suggestiva nelle diverse raccolte dei soci, sotto i titoli Specchio di Perfezione, Leggenda dei Tre Compagni, Leggenda Perugina, Fioretti, quanto radiosa nel Beato Tommaso da Celano e sublime in San Bonaventura da Bagnoregio. A leggere queste fonti si direbbe che le raccolte dei soci ci fanno conoscere la persona e la vita di San Francesco allo stato grezzo, oro misto a zavorra, mentre le biografie del Celano e di San Bonaventura ci presentano la persona e la vita di San Francesco come oro splendente della santità serafica, liberata dall'inutile zavorra. Questo è il più vero San Francesco, che passando attraverso il crogiuolo delle prove è diventato il santo evangelico, come lo descrive il Celano, il mistico sublime, come lo interpreta San Bonaventura, come il tutto serafico in ardore, come lo canta l'Alighieri. La persona di San Francesco fa storia viva e sempre continuerà a farla, per la ragione fondamentale che si tratta di una persona sì umana, ma che è stata capace di sopraelevarsi e trasfigurarsi nella trascendente persona di Cristo, Dio uomo, con la conformità a Lui così piena e perfetta da stupire i secoli, equiparando potrebbe dirsi San Paolo, che scrive «Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me». Conformata, configurata, identificata a Cristo, si potrebbe dire che la persona di San Francesco è stata fatta partecipe dello stato di vita superna di Cristo, che non verrà mai meno, semper et pro semper. Per cui le parole della lettera agli Ebrei, Christus eri, odie et in eternum, sia pure audacemente, sono state da qualcuno applicate anche a San Francesco d'Assisi. Franciscus eri, odie et in eternum. Francesco ieri, oggi e in eterno. Ciò che scolpisce la persona di San Francesco, infatti, è primariamente la sua conformità a Cristo. Questo in realtà fu il suo ideale, esteso all'intera sua vita, come afferma San Bonaventura, scrivendo che San Francesco, con imitazione perfetta, si studiò di essere conforme, da vivo al Cristo vivente, in morte al Cristo morente e morto al Cristo morto. E per questo egli si sforzò sino all'ultimo di essere in tutto perfetto imitatore di Cristo, come è scritto nello Specchio di Perfezione. E tale conformità di amore a Gesù germogliò anzitutto nel segreto del cuore di San Francesco, senza che nulla apparisse all'esterno, maturando quindi allorché ebbe l'incontro misterioso con il crocifisso nella chiesetta di San Damiano in Assisi. Un incontro così intimo e toccante che, come scrive il Celano, da quel momento si fissò nella sua anima santa la compassione del crocifisso. E come si può piamente ritenere, le venerande stimmate della passione, quantunque non ancora nella carne, gli si impressero profondamente nel cuore. E l'intera vita di San Francesco, in effetti, la sua persona, i suoi gesti e parole, i suoi sentimenti e affetti, si può senz'altro dire che erano dominati dalla presenza amorosa di Gesù in lui. I frati che vissero con lui, scrive ancora il Celano, sanno molto bene come ogni giorno, anzi ogni momento, affiorasse sulle sue labbra il ricordo di Cristo. Con quanta suavità e dolcezza gli parlava, con quale tenero amore discorreva con lui. Era davvero molto occupato con Gesù. Gesù portava sempre nel cuore, Gesù sulle labbra, Gesù nelle orecchie, Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, Gesù nelle altre membra. La passione d'amore di San Francesco nell'impegno di conformarsi a Gesù si è estesa di fatto a tutto il suo vivere in pienezza secondo il Vangelo, secondo gli insegnamenti e gli esempi di Gesù, in ogni cosa, in tutto e per tutto, ad ogni costo. Così è stato, ad esempio, per la pratica della santa povertà, della mendicità, della predicazione, ma anche di tutte le virtù e per tutti i suoi comportamenti interni ed esterni. L'Alva Astorga, un frate minore del secolo XVI, volle impegnarsi a rintracciare tutte le possibili conformità fra la vita di San Francesco d'Assisi e la vita di Gesù. Si può dire però che egli abbia voluto strafare, scrivendo un'opera voluminosa in cui sovrabbondano le presunte o pretese conformità a migliaia, tratte fuori da un alambicco mentale oltremodo attivo, ma per lo più irreale e fantasioso nei risultati. Molto più serio e composto, invece, fu il nobile tentativo del beato Bartolomeo da Pisa, anch'egli frate minore del secolo XIV, zelante e studioso, il quale, nei suoi due grossi volumi De Conformitate Vite Beati Francisci ad Vitam Domini Nostri Jesu Christi, ha saputo mettere in degno rilievo circa 40 conformità, arricchite da riflessioni e valutazioni di alto valore spirituale, concentrandosi egli soprattutto su quelle che sono le due primarie e più straordinarie conformità fra San Francesco e Gesù: quella della nascita di San Francesco nella stalletta dell'abitazione paterna in Assisi e quella della crocifissione cruenta di San Francesco avvenuta sull'alto monte dell'Averna. Del resto è sempre vero che amore e conformità si richiamano. La conformità è figlia dell'amore. L'amore esige la conformità. E San Francesco ha impersonato questa verità in misura e in modo davvero impressionanti. L'amore di Gesù e l'imitazione di Gesù hanno raggiunto in lui lo zenith, si potrebbe dire, della più completa e perfetta conformità, anche quella fisica, avvenuta sul finire della sua vita con la stigmatizzazione. Il suo amore appassionato a Gesù in particolare si è incentrato sui due massimi misteri dell'incarnazione e della redenzione, ossia su Gesù bambino e su Gesù crocifisso, espresso in una sequenza di atti e di comportamenti d'amore che sono rimasti emblematici soprattutto per la spiritualità francescana, irradiando una luce novella anche su ogni spiritualità e sulla stessa vita di fede di ogni credente. Il mistero dell'incarnazione per San Francesco costituiva l'alfa e l'omega, potrebbe dirsi, di tutto il mistero cristiano. La trascendenza teandrica dell'incarnazione del Verbo, infatti, è vissuta da San Francesco in una visione così alta e penetrante del mistero di Dio da dare radici e corpo alla cosiddetta scuola teologica francescana, che di fatto si basa fondamentalmente sul primato assoluto di Cristo e di Maria. Il Verbo incarnato, infatti, secondo la mente teologico-mistica di San Francesco d'Assisi, alla scuola dell'Apostolo Paolo, è posto all'origine di ogni cosa, perché tutto in realtà è stato fatto per mezzo di lui, omnia per ipsum facta sunt. E ogni cosa ha la propria consistenza soltanto in lui, omnia in ipso constant. Anche l'uomo, oltre gli angeli e ogni altra creatura, è stato fatto per mezzo del Verbo incarnato, e quindi soltanto dopo di lui, secondo l'ordo intentionis, e in vista di lui, secondo l'ordo executionis. Basilare al riguardo è questo pensiero guida del Serafico Padre. Considera, o uomo, afferma infatti San Francesco, in quale sublime condizione ti ha posto Dio, che ti creò e ti fece a immagine del suo diletto figlio, secondo il corpo. E ancora, in una preghiera rivolta a Dio Padre, che è onnipotente, altissimo, santissimo e sommo, San Francesco gli rende grazie, poiché, per la sua santa volontà e per l'unico tuo figlio, nello Spirito Santo hai creato tutte le cose, spirituali e corporali. Di qui scaturisce quella che è la grande visione francescana di Dio e del creato, dell'uomo e della vita. Nella mente e nel cuore di San Francesco, tutto il mistero cristiano è interamente teocentrico, trinitario-centrico e cristocentrico, con la presenza ineffabilmente dolce e radiosa del mistero di Maria Immacolata, la madre di Dio e degli uomini, posta dalla scuola teologica francescana al cuore del cristocentrismo. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane, di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, Studi Francescani, Storia, Teologia e Spiritualità, anno 2006.